È una caratteristica che non può mancare, dice Giovanni. Se tu sei un cristiano, se tu sei un figlio di Dio, allora l'amore per i fratelli deve essere presente nella tua vita. L'amore per la Chiesa deve essere presente nella tua vita. In sostanza sta dicendo questo. Giovanni aveva proprio questo scopo. Aveva proprio lo scopo. Era proprio un peso per lui. Se leggete tutta la lettera insieme, vedrete come ci ritorna su questo tema. È proprio quella di un pastore, di un padre, guardiamola così, che ritorna su questo argomento. Ma aveva uno scopo, Giovanni, ben preciso. E lo scopo era, voleva avere la certezza, perché per lui questo era importante, fondamentale, che i figli di Dio camminassero in comunione con Dio. Questo era il suo grande peso. E guardate, lui lo ripete tante volte, proprio per il discorso che ho fatto prima. Vi consiglio di tenere un po' la lettera di prima Giovanni aperta, perché passeremo un po' da un versetto all'altro. Guardate al capitolo 1, al versetto 6, dice: se diciamo che abbiamo comunione con Lui, ma camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo. Questo era il suo peso. Guardate 1,8. Dice: se diciamo di essere senza peccato, noi inganniamo noi stessi. E guardate al 2, al 6 poi che dice: chi dice di rimanere lui deve camminare come egli camminò. Questa è la sua preoccupazione, è il suo desiderio, è il suo peso. Non lo dice per darci un peso. Non lo dice per darci un peso ulteriore alle difficoltà che abbiamo. Non lo dice solo per riprenderci, non lo dice solo per scoraggiarci, non è questo il motivo. Ma lui lo fa proprio per incoraggiarci, per aiutarci a capire e a credere, come dice prima Giovanni 5,13, dice lui stesso, dice: io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna. Voi che credete nel nome del Figlio di Dio. E allora, come un padre e come un pastore, vuole incoraggiarci e vuole dirci: il fatto che tu ami i fratelli, che tu ami la Chiesa, è un segno che tu sei nato di nuovo. Perché questo è un amore che non nasce da te, questo è un amore, come abbiamo anche cantato, che viene da Dio. E così vogliamo leggere. Ho fatto un po' il contesto lungo, però era importante dire queste cose prima. Vogliamo leggere la prima lettera di Giovanni al capitolo 3, dai versetti 11 a 15. Prima Giovanni, capitolo 3, versetti 11 a 15. Ed è scritto: poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni e gli altri. Non come Caino, che era del maligno e ucciso il proprio fratello. E perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte, e chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. E ci fermiamo qua con la lettura. E ci fermiamo qui, e questo messaggio ha un punto principale, ha un punto importante, che lo vediamo al versetto 14, e dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Quello di un cristiano che sta in comunione con Dio, sì, fratelli, amare la Chiesa, amare i fratelli, è un segno che siamo nati di nuovo, perché siamo passati dalla morte alla vita. Giovanni vuole darci questa gioia, vuole darci proprio questa certezza di vivere per la Chiesa, perché quando amiamo i fratelli, quando amiamo la Chiesa, noi sappiamo che possediamo l'amore di Dio in noi. Perché questo amore per la Chiesa, questo amore per i fratelli, non è prodotto dalla volontà dell'uomo, ma dallo Spirito di Dio che opera nei nostri cuori. È un amore sovraumano, non è un amore che viene da noi, non è un amore che viene dalla nostra carne, ma è un amore che viene dallo Spirito Santo che vive in noi. E infatti Galati 5:22 ci dice proprio questo. Vogliamo prendere Galati 5:22. È scritto: il frutto dello Spirito di Dio, invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Questo è il frutto dello Spirito, il frutto che lo Spirito Santo è nei cuori dei credenti. Pensiamo alla nostra vita. Io, se penso alla mia vita, prima di convertirmi al Signore, ma penso anche voi, non avrei mai immaginato di amare una persona che non era neanche un parente, di amare una persona come un fratello o come una sorella come adesso. Io prima di convertirmi non l'avrei mai pensato, e penso, manco avrei detto, ma mai ci potrei riuscire. In finale non è un parente, non è un collega, non è un amico, non è un simpatico, ma com'è possibile amare in questo modo? Perché questo, cari fratelli, l'amore per la Chiesa, l'amore per i fratelli, è un amore che viene da Dio, dal Signore, e non viene da noi. Come avrei potuto pensare di essere paziente contro un fratello che mi avrebbe fatto forse un torto? Come avrei mai pensato di poter perdonare un fratello o una sorella che mi avrebbe fatto un torto? Perché l'amore è paziente, l'amore è benigno, l'amore non invidia, è scritto, l'amore non si vanta, non si gonfia. Come avrei mai pensato di amare Tonino quando si comporta in un modo sconveniente con me? Non ci sarei mai riuscito, non l'avrei mai pensato. Non ci saremmo mai riusciti, perché l'amore non si inasprisce, non sospetta il male. Questo amore non gode dell'ingiustizia, non gode della caduta del fratello, ma gioisce con la verità, è scritto. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. Cari fratelli, Dio mette nel nostro cuore quest'amore. Ma non solo questo, perché Dio mette nel cuore dei suoi figli anche l'amore per la giustizia, è scritto in Romani 6, 17 e 18. Il Salmo 1, 2 è scritto che Dio mette nel cuore dei credenti l'amore per la sua parola. A Matteo 5, 44 arriva a dire che Dio mette nel cuore dei credenti l'amore per i nemici. È una cosa che io non avrei mai pensato, penso anche tu minimamente, di riuscirci prima di dare la nostra vita al Signore. E allora noi dovremo, sapendo questo, dovremo essere gioiosi e rallegrarci, perché Giovanni, la prima lettera, ci sta dicendo che se noi facciamo questo è perché siamo nati di nuovo e perché abbiamo l'amore di Dio in noi. E perché questo? E ci sono i prossimi versetti che sono i due perché. E il primo perché ce lo dice al versetto da 11 a 13, è il primo punto, perché possiamo riuscirci, perché questo è il messaggio di Dio. Avete visto che dice all'inizio, dice, questo è il messaggio che avete udito dal primo, da questi comandamenti, a un popolo che era costituito, che stava formando un popolo, proprio all'inizio, diciamo, della storia, dell'umanità. Eppure troviamo scritti questi versetti, questi comandamenti, e è scritto: non odierai tuo fratello nel tuo cuore. Rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Non ti vendicherai e non servirai rancore contro i figli del tuo popolo. E sentite qui, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. E questo è proprio nella, possiamo dire, nella natura di Dio. l'amore e vuole che i suoi figli amano il prossimo. È sempre stato caratterizzato dall'amore per il prossimo. Puoi sentire tante cose su Dio, puoi sentire tanti messaggi, tante idee, tante parole su Dio, ma è questo il messaggio di Dio, che Dio è amore e vuole che noi ci amiamo gli uni gli altri, e questo è il suo desiderio per noi. E poi va avanti la prima lettera, perché Giovanni adesso ci porta un esempio un po' brutto, un po' spiacevole, perché dice: guardate, attenzione, perché in contrasto all'amore di Dio, attenzione, c'è l'amore del mondo. E Giovanni ci porta come esempio la storia di Caino e Abele, che noi la sappiamo, però vorrei rileggerla insieme, e si trova in Genesi 4:3-8. Chi non conosce la storia di Caino e Abele, però la vogliamo rileggere, perché ogni volta che la leggiamo ci sorprende sempre. Genesi 4, versetti 3-8, è scritto: avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti alla terra del Signore, e Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Ed ecco poi che succede nel cuore di Caino. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto, cioè aveva cambiato atteggiamento. E il Signore disse a Caino: ma perché sei irritato? Ma perché hai il volto abbattuto? Ma se agisci bene, non riacquiti. Sorprende questa storia ogni volta che la leggiamo. Erano fratelli, avevano i stessi genitori, avevano ricevuto la stessa educazione, sono cresciuti. Non è l'unica storia. Se leggiamo tutta la Bibbia, vi ricordate Giuseppe? I fratelli, è scritto che odiavano Giuseppe, anche loro cresciuti nella stessa casa, lo stesso insegnamento. E anche Esaù, in Genesi 27, Esaù odiava Giacobbe perché aveva ricevuto la benedizione. Erano fratelli, cresciuti nella stessa casa, sotto lo stesso tetto, coi stessi genitori, eppure uno odiava l'altro. Questo ci dovrebbe far riflettere circa l'amore del mondo e l'amore di Dio, perché l'amore del mondo, quello che si ha per i parenti, quello che si ha, che è bellissimo e sacrosanto e lo dobbiamo sempre coltivare e lo dobbiamo sempre incoraggiare anche in famiglia, ma benché fossero fratelli e parenti, ma benché fossero anche religiosi, perché erano anche religiosi, avevano ascoltato la parola di Dio e la Chiesa, e quando abbiamo l'amore di Dio in noi, e quando camminiamo in comunione con Dio. E questo, come dice Giovanni, è quando passiamo dalla morte alla vita, non è questo il significato, ma l'ha detto: fratelli, benché proviamo emozioni verso il prossimo, verso i parenti, ma noi continueremo ad amare come ama il mondo. Non siamo in comunione con Dio. A me la cosa che colpisce è incredibile, perché guardate Caino. Cioè, io non credo che erano milioni o miliardi di persone. Non credo che avessero tante distrazioni come ce l'abbiamo noi. Forse erano pochissimi sulla terra, erano soli, eppure è riuscito a odiare suo fratello. Cioè, ma che l'ha portato a odiare il fratello? Che l'ha portato a odiare il fratello? E perché, come dice Gesù in Marco 7:20-23, è quello che esce dal cuore e nel cuore umano che contamina l'uomo, non quello che viene da dentro, che viene da fuori, ma quello che esce da dentro. Quello contamina l'uomo. Gesù voleva togliere con questi pensieri Marco l'attenzione sui rituali esteriori, indirizzarla invece alla necessità che il cuore dell'uomo, cari fratelli, può essere purificato solo da Dio. C'è un salmo che vorrei leggere, siamo ancora in tempo, quindi non mi dilungo tanto. Vorrei che lo leggiamo insieme, perché il salmista, ispirato dallo Spirito Santo, illustra qual è la reale condizione del cuore dell'uomo davanti a Dio. Il Salmo è il Salmo 51 e vogliamo leggerlo insieme. Salmo 51 descrive: conosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto da tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Prendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Il sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme, allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora si offriranno torine sul tuo altare. E il salmista e Davide descrive esattamente qual è la condizione reale di una persona davanti a Dio quando è nel peccato. E solo Dio può purificare il cuore di una persona. E noi viviamo in una società, cari fratelli, che non conosce Dio. Lo vediamo quando viviamo intorno a noi, lo vediamo, basta accendiamo un attimino il telegiornale, vedere il telegiornale, ascoltarlo, che tra l'altro non si può più sentire. Ma noi viviamo in una società che non conosce Dio, che ama come... non ama come Dio vuole. E infatti Giovanni, andando avanti nella lettura di questo passo, al versetto 13 dice: ma non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Fratelli, sorelle, non vi meravigliate se il mondo vi odia, non restate abbattuti se il mondo vi odia. Non vi scandalizzate, non ci rimanete male, perché il mondo odia le opere giuste. Quando facciamo il bene, come ha fatto Abele, il mondo odia le nostre opere giuste che facciamo per il Signore. Vi ricordate? Gesù lo aveva anticipato, Gesù già lo aveva detto. In Giovanni 15:18 è scritto: se il mondo vi odia, sapete bene che prima ha odiato a me. Siccome non siete del mondo, ma io vi ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. E il mondo, noi lo vediamo, ci odia. Ma perché Caino odiava Abele? Perché le sue opere di Caino erano malvagie, e quelle di Abele, lo dice, erano giuste. I religiosi hanno odiato Gesù, i religiosi, chiamiamoli religiosi, hanno odiato Gesù fino a portarlo alla morte. Hanno odiato i profeti che Dio aveva mandato a loro, sempre i religiosi. E molti profeti, la stragrande maggioranza, è stata uccisa. Hanno ucciso gli apostoli, sono morti tutti i martiri tranne uno. I religiosi, coloro che si credevano religiosi. Perché le opere erano malvagie e quelle dei figli di Dio erano opere giuste. Questo odio noi lo troviamo nel mondo, lo troviamo nella scuola, lo troviamo al lavoro, lo troviamo nelle amicizie, ma Giovanni ci sta dicendo una cosa: nella Chiesa no. Nella Chiesa, fra i credenti, c'è l'amore di Dio, non c'è l'amore del mondo. E allora vediamo il secondo sottopunto di questo messaggio. Perché? Perché l'amore di Dio è conforme, l'amore per la Chiesa, scusate, è conforme al carattere di Dio. E sono i versetti che vanno da 14b a 15. E li rileggiamo perché usa un po' parole forti che dovremmo capire bene. Al versetto 14b è scritto: chi non ama rimane nella morte, e chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessuno omicida possiede in se stesso la vita eterna. E questo è il secondo sottopunto. Adesso troviamo questa affermazione che da una prima lettura potrebbe sembrare un po' forte, no? Sta dicendo praticamente che chi non ama rimane nella morte. Quale morte? Chiunque odia suo fratello è omicida, e voi sapete che nessuno omicida possiede in se stesso la vita eterna. Sono parole un po' forti che troviamo anche in altre parti della lettera. Non so se vi ricordate quando abbiamo letto che o sei nella luce o sei nelle tenebre. Giovanni usa spesso di queste parole e sono molto forti, ma voleva farci capire una cosa importante. Dobbiamo dire una cosa prima di analizzarlo però, che Giovanni non sapeva chi i destinatari delle lettere, cioè la lettera era destinata a delle chiese dell'Asia. Però lui non scrive per un motivo ben preciso, per riprenderli su una dottrina. Scrive a delle persone, a delle chiese, per incoraggiarli. Probabilmente all'interno di queste chiese c'erano dei fratelli o c'erano delle sorelle che non erano in comunione con Dio, che non stavano incamminando in comunione con Dio. Come forse c'erano delle persone che forse non erano nate di nuovo, non erano convertite. Allora Giovanni, e questa è la bellezza della parola di Dio, con queste parole vuole incoraggiare i credenti, ma vuole anche riprendere chi non sta camminando in comunione con Dio. È un po', lo vuole un po' sgrullare, vuole portarlo a fare un esame di coscienza, lo vuole portare a dire: ma sto camminando in comunione con Dio o no? E questo l'altro scopo, è quello che ci sta dicendo questi versetti. E allora parla così lui perché forse all'interno della Chiesa ci sono dei fratelli o delle sorelle che vivono per un tempo breve, per un tempo medio, per un tempo lungo, che non stanno camminando in comunione con Dio. E allora lui parla come se fossero delle persone del mondo. Vi ricordate Paolo in Prima Corinzi 3:3 dice: infatti, dice in Prima Corinzi capitolo 3 versetto 3, dice: vi è tra voi gelosia, contesa, non siete voi carnali, quando parlava la chiesa di Corinto, e non camminate voi secondo l'uomo? Che ci stava dicendo qui? Ci sta dicendo che c'è il rischio che un cristiano, anche se è cristiano, viva e si comporti come una persona del mondo. C'è questo rischio. Non sta dicendo assolutamente, quando dice, secondo me, e ne sono convinto, quando dice nella morte che ha perso la salvezza. Non sta dicendo quello, sta parlando ai credenti, ma non sta dicendo quello. Perché la salvezza, una volta che abbiamo ottenuto grazie alla fede in Cristo Gesù, è nostra e nessuno la può togliere. Però sta dicendo che un fratello può vivere come una persona del mondo. E questa è una realtà che accade. Può succedere. Chi vive così, dice Giovanni, non si illuda. Non si illuda. Che anche se si definisce cristiana, anche se dice io sono cristiana, che sono un figlio di Dio, non vive in comunione, non sta vivendo in comunione con Dio. Un fratello, una sorella che odia un fratello, una sorella, non sta vivendo in comunione con Dio. Non sta vivendo in comunione con Dio. E allora ecco perché lui dice: chi non ama rimane nella morte, ossia non sta vivendo in comunione con Dio. Cioè non vive nella sfera di un credente. Non sta vivendo in comunione con Dio, non sta nella vita, ma sta nella morte, sta lontano da Dio. Un fratello o una sorella che vive così sta vivendo come il mondo, sta vivendo lontano da Dio. E dobbiamo fare attenzione, fratelli, perché se noi non camminiamo secondo il comandamento di Dio, secondo lo Spirito Santo di Dio, allora c'è il rischio che noi camminiamo con le opere della carne. E leggiamo Galati 5, 19, 21, perché qua ci viene fatto un elenco di quelle che sono le opere della carne che sono contrarie a Dio. E sentite quali sono le opere della carne. Le opere della carne sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invide, ubriachezze, orge e altri simili cose, circa quali vi ho detto, vi preavviso che fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Avete notato quante di queste opere della carne sono legate alla mancanza di unità? Discordie, divisioni, contese. E quando nella vita di un cristiano, nella vita di un fratello o nella vita di una sorella non cammina in comunione con Dio, e allora, cari fratelli, è molto pericoloso. È molto pericoloso, perché allora il rischio è che inizia ad entrare la gelosia in noi, inizia ad entrare l'orgoglio, inizia ad entrare l'indipendenza, la durezza del cuore, inizia ad entrare tutte queste cose nella nostra vita che ci portano alle divisioni, che ci portano alle contese, che ci portano all'ira, che ci portano alle invidie. Quando nella vita di un cristiano c'è la gelosia, non sta camminando con l'amore di Dio, cari fratelli. Perché la gelosia si insinua nei cuori quando noi togliamo gli occhi da Dio per fissarlo sugli altri. Quando noi abbiamo gelosia di un fratello, quando noi abbiamo gelosia di una sorella, quando abbiamo gelosia di un ministero, quando abbiamo gelosia se un fratello o una sorella riescono in un ministero o altro, quello, cari fratelli, non è l'amore di Dio, ma è l'amore che viene dal mondo. La persona gelosa che cosa fa invece? La persona gelosa sente sempre una grande spinta a dare prova di se stessa. La persona gelosa vuole sempre misurarsi con gli altri. Si paragona continuamente agli altri. La gelosia fa questo, tende a paragonarci gli uni agli altri. La gelosia non ci fa gioire quando gli altri invece ricevono i riconoscimenti. Cerca la considerazione più degli altri che la considerazione di Dio. E di solito è aggressiva e ostile verso le persone di cui è gelosa. E non sa incoraggiare gli altri perché ha la paura che lo possono superare. E gioisce segretamente quando gli altri sbagliano. Questo fa la gelosia nei cuori delle persone. Quando nella nostra vita c'è l'orgoglio, cari fratelli, noi non stiamo camminando in comunione con Dio. Non stiamo camminando, non ci illudiamo, anche se ci definiamo cristiani. L'orgoglio è come un acido che corrode lentamente tutto ciò che è buono. Alcuni peccati sono evidenti, ma l'orgoglio, come dice Abdia 3, l'orgoglio del vostro cuore vi ha ingannati. L'orgoglio produce l'arroganza, l'orgoglio produce la convinzione presuntuosa della propria giustizia. Non accetta, la persona orgogliosa non accetta la correzione, non accetta la correzione e mai, e quasi mai, ammette di avere torto, quasi mai. E un altro aspetto che caratterizza l'amore del mondo e non l'amore di Dio e quando c'è questa idea che dobbiamo essere indipendenti più possibili, che riesco da solo, che posso farcela da solo, che io so muovermi da solo, che mette proprio le barriere all'unità Dice, pensa sempre, faccio a modo mio, penso a modo mio. Le persone indipendenti che pensano in questo modo non sanno quello che veramente vogliono per loro. E quelle persone dipendenti che cercano questa, diciamo, singolarità di persona in se stessa, non si preoccupano tanto dell'unità, perché sono prese dal desiderio che tutto sia svolto a modo loro. E molte volte si ribellano anche contro le guide, contro gli anziani, perché vogliono fare di testa loro. Un altro aspetto che dobbiamo fare attenzione è quando nel nostro cuore c'è la durezza di cuore, quando il nostro cuore diventa duro, è la durezza di cuore che impedisce ai fratelli o alle sorelle di rimettere a posto il loro cuore quando hanno sbagliato. La Bibbia invece insegna un'altra cosa, che se pecchiamo contro qualcuno, noi non dobbiamo chiedere perdono solo a Dio, ma dovremmo chiedere perdono anche al fratello che abbiamo offeso, per avere una giusta relazione con Dio e con gli altri. E se invece noi lasciamo le cose scivolare, non ci lavoriamo, le lasciamo andare così, allora si creeranno delle barriere fra noi, la Chiesa, fra noi e i fratelli, che sarà difficile poi abbattere. L'abbiamo letto prima, se dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lasciala la tua offerta, lasciala e vai prima a riconciliarti con tuo fratello. E queste sono tutte cose che dobbiamo rifletterci quando accadono nella nostra vita. Un altro aspetto negativo è quando è l'attivismo. Non sto dicendo che non dobbiamo fare le cose, ma le dobbiamo fare, dobbiamo lavorare per la Chiesa, perché quando siamo impegnati in tante cose e ci preoccupiamo più delle cose che delle relazioni con la Chiesa o con le relazioni dei fratelli, questa è una divisione sottile, ma che ci toglie dall'unità con i fratelli, con le sorelle. Per costruire i rapporti, cari fratelli, ci vuole tempo, dobbiamo stare con la Chiesa, dobbiamo stare con le sorelle. Ma quando la nostra vita invece è più impegnata sulle agende, su quello che facciamo, più che sulla comunione, e allora, cari fratelli, questi sono tutti cari campanelli d'allarme. E poi, andando verso la conclusione, Giovanni utilizza questo ultimo termine e Giovanni illustra l'esempio di Caino perché vuole proprio farci vedere questo, che questi sentimenti, come li aveva Caino, non vengono abbandonati, cari fratelli, sono molto pericolosi all'interno della Chiesa, perché potrebbero portare tutti questi sentimenti a conseguenze spiacevoli, perché questi sentimenti minano, distruggono il rapporto, la comunione e la fratellanza, e possono portare anche a danni gravi, fino a dei fratelli che lasciano la Chiesa, come purtroppo abbiamo visto. Guardate, Caino poteva chiedere perdono subito, in ogni momento. Dio l'ha chiamato tante volte, l'ha richiamato, gli ha detto che c'è, che cosa hai fatto. Lo poteva fare in ogni momento, poteva tornare indietro in ogni istante prima di arrivare a quel punto, ma non l'ha fatto. Ha continuato su quella strada, poteva ravvedersi, ma non l'ha fatto. È rimasto in lui stesso. E allora Giovanni ci ricorda una cosa, che se noi persistiamo, continuiamo in questa situazione, magari nutriamo dell'odio, del rancore, dei sentimenti negativi verso i fratelli o verso le sorelle o verso la Chiesa, Giovanni in Prima Giovanni 2:11 ci dice che chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va. Ci sta dicendo che un fratello che cammina in questa situazione è nel peccato, sta nel peccato. Ma il Vangelo, che è la bella notizia, per la misericordia di Dio. Ci dice questo versetto in 1 Giovanni 1 al versetto 9. E questa è la bella notizia. E questo è il Vangelo. È scritto: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E quando riconosciamo questo nel cuore, quando abbiamo questi sentimenti, non facciamo come Caino, che andiamo avanti, ma fermiamoci. Confessiamo al Signore il nostro peccato, perché il Signore, come è scritto, Egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati. E quando questo avviene, il perdono, come leggiamo qui, è assolutamente certo, perché Dio è fedele. E purtroppo, andando avanti, andando verso la conclusione, l'ultimo versetto ci ricorda che se un fratello ancora, nonostante tutto, continua a odiare un fratello o una sorella, Giovanni lo chiama, è un omicida. Perché agli occhi di Dio l'odio verso un altro fratello o verso un'altra sorella, spiritualmente parlando, non è diverso dall'omicidio. Ci sta dicendo questo. Per Dio l'atteggiamento interiore di quello che noi abbiamo nel nostro cuore, di quello che noi pensiamo, ha il medesimo valore di un atto materiale per gli occhi del Signore. E ce lo dice Matteo, leggiamolo un attimo, capitolo 5, e poi stiamo andando verso la conclusione, Matteo 5, capitolo 5, versetti 21 e 22. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, che chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, Gesù, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio. E poi guardate i versetti 27 e 28, dice: voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Gesù voleva proprio dirci questo, che agli occhi di Dio, il peccato a livello spirituale ha lo stesso medesimo valore dell'atto materiale. E in questo passo di oggi che abbiamo letto ci ricorda che l'odio è il seme che genera l'omicidio, come ci ha mostrato l'esempio di Caino. L'odio di un credente verso un altro credente, perché qui sta parlando dei credenti, non sta parlando dei non credenti, sta parlando all'interno di una chiesa. L'odio di un credente verso un altro credente è come se fosse un omicidio morale agli occhi di Dio. Un cuore in queste condizioni non può affermare di possedere la comunione con Cristo. Non lo può affermare, perché è una falsità. Non può affermare di avere la comunione con chi ha la vita eterna, con Cristo, perché questa è una falsità. Perché Cristo non può dimorare nel cuore o di un fratello o di una sorella fin tanto che nel suo cuore c'è l'odio. E allora il passo di oggi ci ha ricordato una verità molto importante, come ci ricorda questo versetto, che noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Amen.